Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. 12 febbraio 2017. Cari amici, questa notte ho fatto un sogno. Cari amici, questa notte ho fatto un sogno ed ora ve lo racconto. Vedevo una giovane donna, più che donna era una ragazza, fresca, dal volto pulito. Voleva parlare di Gesù, ma persone crudeli volevano impedirglielo e allora la mettevano in una sorta di tino da uva, anzi come un torchio. Le pareti del torchio venivano strette con una manovella, gradualmente intorno a lei come in una morsa. Dapprima la stretta le limitava la libertà di muoversi, poi poco alla volta le restringeva la possibilità di respirare, quindi di parlare. Ma se la morsa avesse continuato, la giovane inerme donna avrebbe finito per soffocare lentamente fino a morire del tutto, poco alla volta, fra l'indifferenza generale di chi stava a guardare. Ma in realtà questa giovane donna coraggiosa non piangeva, anzi, più veniva stretta nella morsa e più lei cominciava a parlare, e a dare testimonianza di Gesù. La giovane testimoniava la sua fede, le sue parole uscivano dalle fessure verticali del torchio, come succede al torchio quando il vino sanguigno, misto ai raspi, viene torchiato, e come se più lei veniva stretta ed impedita, più le parole che parlavano di Gesù uscissero abbondanti. La morsa del torchio, come dotata di una sua volontà, rimaneva interdetta. Il meccanismo di stritolamento rallentava, sembrava voler fermare il suo cigolio per ascoltare meglio, senza sovrastare quelle parole che stillavano prima come sudore e poi come sangue di testimonianza. Alla fine, il meccanismo azionato dalla mano del carnefice, interdetto, si fermava. Le parole della giovane continuavano ad uscire dal torchio, sempre più numerose ed impetuose. Il torchio, fessurato, non riusciva più a contenerle e da allora, quasi per un meccanismo inverso, esso tornava a dilatarsi, ma non reggeva più la forza di contenere quelle parole di testimonianza finché il torchio, non resistendo più alla pressione delle parole che venivano dall'anima della giovane vittima torturata, si disarticolava, si apriva, e quelle parole si riversavano fuori dal torchio come le acque che, dopo aver fatto breccia e rotto una diga, invadono, ma senza violenza, una campagna circostante assolata e arida che era ormai ridotta allo stato di deserto. Ecco, cari amici, il sogno che mi ha svegliato. Chi era quella giovane donna indifesa che voleva parlare di Gesù e non poteva, ma che alla fine, anziché rimanere stritolata, mandava in frantumi gli strumenti della sua tortura? sono rimasto a lungo a riflettere in dormiveglia e sono arrivato alla conclusione che quella giovane donna siamo noi, la giovane chiesa di un mondo che il vecchio mondo cerca di stritolare, ma che, avendo in sé la forza della fede, ne diffonde il senso fino a disarticolare la morsa che non riesce più a contenerla. Mi sono allora detto che il sogno ben figurava la situazione attuale della nostra giovane chiesa perseguitata non solo dai nemici, ma anche dagli amici che le mostrano in sofferenza, anzi, peggio ancora, indifferenza. Ecco, il sogno era l'immagine del nostro tempo e di quello futuro. Narra l'Apocalisse che l'umanità si confronterà con il tempo dell'Anticristo, non alla fine della storia, ma nel corso della stessa. Questo tempo è arrivato. Libro dell'Apocalisse, capitolo 13. E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa?» Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. L'Anticristo non è un personaggio immaginario. Quello dell'Apocalisse è un uomo che ha un nome d'uomo, ma è anche uno spirito che diffonde intorno a sé i suoi miasmi soffocanti come la morsa di quel torchio che stringeva sempre più la giovane donna per cercare di soffocarla. La giovane donna non poteva più muoversi, ma poteva, seppure a fatica, parlare. E poco alla volta le sue parole rallentavano, bloccavano e disarticolavano le pareti del torchio che prima sembravano indistruttibili, ridandole la libertà. Il sogno rappresentava la persecuzione e la tortura, il martirio della nostra Chiesa in tutto il mondo. In tutto il mondo il cerchio del torchio si stringe. Scoppiano persecuzioni, guerre contro i cristiani. Apparentemente i motivi sembrano umani, politici, economici, ma queste sono in realtà solo le cause apparenti, perché le vere cause sono spirituali. All'uomo materiale bisogna infatti offrire pretesti materiali, ma in realtà è una battaglia di spiriti. E se nel resto del mondo la morsa persecutoria si inzuppa di sangue, nel mondo già cristiano l'azione è meno violenta, ma più subdola, più sottile. Ci sono tanti modi di torturare, di perseguitare. Nel mondo cristiano la tortura, che dura ormai da decenni e si fa sempre più stringente, ma non per questo meno tossica e soffocante, è culturale, fatta di tossine che uccidono, lentamente, ma uccidono. Si è cominciato dicendo che bisogna utilizzare la ragione con il voler ridurre a mito la Genesi biblica con il suo concetto di creazione dell'universo e dell'uomo. Si è così negato l'intervento creativo di Dio, preferendo sostituirgli il concetto di un universo, del mondo, dell'uomo, nati da sé e dal nulla. Si è negato quindi il peccato originale e, conseguentemente, la logica di un Salvatore, Dio Verbo, che si sarebbe incarnato in un uomo per risvegliare e portare alla riscossa l'uomo peccatore. Si è diffusa questa cultura nelle scuole, facendo il lavaggio del cervello ai bimbi che, crescendo, ora che sono uomini, si meravigliano che qualcuno possa parlare di cose che sono Dio, che sono anima, che sono principi di comportamento che si chiamano legge naturale o 10 comandamenti. Nel mondo cristiano, per ora, non siamo ancora immersi in una morsa di sangue, perché il nemico è forte, ma non ancora abbastanza da poter agire spregiudicatamente. Deve salvare le apparenze, fare sembrare la nostra morte come un'eutanasia, anche se da noi non voluta, ma iniettata dall'esterno. Satana non esiste, è anch'esso un mito di una cultura medievale. Viene insegnato, anzi è stato insegnato a noi, come ancor più ora viene insegnato ai nostri figli. E quindi non c'è alcun bisogno di difendersi da un nemico che non c'è, che è solo frutto di una fantasia malsana e bigotta. Ecco, cari amici, Satana è uno spirito invisibile che sta cercando di soffocarci con la morsa del torchio, togliendoci il respiro, l'aria che respiriamo, fino a farci morire quasi di morte indolore, in quanto non testimoniata dal sangue. Ma anche quella intellettuale e culturale è una tortura, perché è più insidiosa, sottile, fatta con strumenti a volte sornioni, accattivanti. È venuto allora il momento di reagire, di combattere con la parola, parlare e denunciare l'oppressione, la mancanza di libertà. Rivogliamo il nostro crocifisso, cioè l'uomo sul crocifisso, Lo rivogliamo nelle scuole, nelle aule dei tribunali, negli ospedali, anche nelle chiese, in molte delle quali l'uomo è stato bandito per rimanere rappresentato solo dal simbolo della croce, lo strumento di morte, ma non la vittima. Che fare allora? Bisogna pregare? Certo, pregare è il minimo se si vuole ottenere l'aiuto di Dio, ma bisogna anche cominciare ad agire, cominciare a parlare come la giovane donna del Torchio. Bisogna denunciare l'assedio della cultura, proclamare la nostra verità, uscire dal guscio e testimoniare la fede. Ma come si fa a testimoniare la fede se non parlando della parola, cioè del Vangelo? Dobbiamo dunque riscoprire, rileggere, meditare i Vangeli e predicarli agli altri. Dobbiamo trasformarci in nuovi apostoli per una nuova evangelizzazione. Dobbiamo trasfondere le nostre energie giovani della fede a quella parte della Chiesa divenuta esangue ed asfittica. Dobbiamo far sì che l'aria salutare torni a infondersi nei polmoni di tanti uomini di Chiesa, a far sì che l'ossigeno vitale passi nel loro sangue, si diffonda nelle loro membra, ridia vita al loro cervello e soprattutto vita alla loro anima divenuta inerte. Cari amici, è venuto il momento della nuova evangelizzazione, nuova, non nei contenuti evangelici che rimangono immutabili perché di fonte eterna, ma nei metodi. Ci sarà dunque chi continuerà a pregare e chi, sostenuto anche dalle sue preghiere, comincerà ad evangelizzare. Difficile evangelizzare? No, basta conoscere Gesù e parlare di Lui senza vergognarsi. Dapprima i nostri ascoltatori rimarranno stupiti, dapprima ci scherneranno, poi le nostre parole cominceranno a penetrare nelle loro coscienze, cioè in quell'anima che essi credono di non avere, e l'anima interiore saprà spiritualmente riconoscere la parola che viene da Dio. Alla fine, la barriera del loro torchio non potrà più contenere il fiume delle nostre parole che dilagheranno senza rompere nel terreno arido per ridargli una nuova vita. Lo spirito dell'anticristo che intossica la nostra società cristiana, ma non solo questa, verrà disintegrato. Al mondo, uscito finalmente da una tortura che altrove è di sangue e qui per ora di sentimenti e di pensieri, si aprirà finalmente un'era gloriosa, quella del regno dello spirito. Sogno anche questo? Ma quanti sogni non diventano realtà quando da sogni si vogliono tradurre in fatti? Ora è il momento di combattere rosario ed evangelizzazione. Ognuno di noi con le sue armi, secondo le sue capacità e attitudini, meglio se con entrambe. Chi avesse la prima arma e non la seconda sarà aiutato da quelli che hanno la seconda. Chi avesse solo la seconda sarà sostenuto da coloro che hanno la prima. Chi le avesse entrambe? Beh, sarà un uomo fortunato perché certo di lui sarà il regno dei cieli. È arrivato il momento di uscire dal guscio, di liberarsi dal torchio. Grazie alla parola. Post scriptum. Cari amici, questo non è un sogno di oggi, ma della notte dell'11 gennaio 2011, trascritto appena svegliatomi verso le 6 del mattino.